abbiamo movimentato 24 milioni di metri cubi di materiale perché abbiamo dragato il rio, la foce del rio l'abbiamo dragata per permettere alle navi da 100.000 tonnellate di arrivare a frodare al molo, e abbiamo portato il carbone con dei compressori 16 km dalla centrale termoelettrica, no? E l'abbiamo costruito in un'isola, probabilmente era sulla foce un'isola, quando arriviamo era da pioniere veramente, era un ambiente che come dice Sandra, la vola veloce, ma insomma abbiamo costruito il campo dove vivere, abbiamo
da zero proprio, sì, proprio bonificato la zona, sì, per
beh, il campo dove siamo andati a vivere era stato costruito dalla Mitsubishi anche prima, però le case erano abbandonate, quindi sono state tutte rimesse in ordine, a posto, perché in questo campo poi alla fine ci sono andati a vivere 15 famiglie,
e oggi ci vive tutto il personale che fa l'operazione degli impianti.
Quindi pian piano, poi per essendo stata la prima che è arrivata, se arrivavano italiani, andavo soprattutto se arrivavano con la famiglia, ho cercato di aiutarli ad inserirsi in quel minimo di contesto sociale che c'era lì, contesto sociale.
Il medico,
i problemi di salute, come gestire le varie problematiche che si creavano all'interno di questo campo.
Arrivava gente che andava trattenuta, andava convinta che si poteva vivere, no? Infatti dopo 3 mesi di resistenza non sarebbero mai più andati via. C'è stato sempre ricordato l'impatto, ecco qui il discorso importante, no? Noi italiani che ormai parliamo del 1998-99, noi qui viviamo in un'isola felice, no? C'è gente che è importante averla come riferimento perché può portare delle esperienze, no? Infatti i colleghi, no? Che sì, venivano, però Dio mio, problemi su problemi, e poi gli venivano male di pancia perché magari avevano mangiato e bevuto un'acqua non giusta.
Okay, io mi ricordo di alcuni che mi ricordo di mi raccomando, devi fargli capire cosa non devono mangiare. E io ho cercato di spaventarli, però anche di fargli capire che
era possibile,
che io ero lì da più di un anno. E poi si è raggiunto anche una ragazza poi di cui che è diventata una carissima amica, che veniva dagli Emirati Arabi, è arrivata lì dice, io ero scioccata, dice, avevo solo voglia di prendere la valigia e tornarmene a casa.
L'impatto era quello lì.
Poi alla fine, creando un po' di gruppo, ecco, quello che in situazioni del genere si deve assolutamente fare è creare il gruppo, creare un minimo di microcomunità. Allora in quel caso lì si ricostituisce un po' di tessuto sociale, vuoi al di fuori di quello che è il luogo, però se ricostruito così diventa un pochino più facile l'inserimento, restare lì, fare le cose, poi vivere la vita quotidiana. E questo era uno dei compiti, diciamo così, era naturale. Io passavo un'ora della giornata a casa e quindi tutti sapevano che potevano venire a casa mia con la porta aperta, insomma, per risolvere problemi che potevano esserci di giorno.
Sì, perché voi, cioè, come dicevate, per la spesa, per il medico, facevate il capo a non a Città del Capo, cioè.
No, dovevamo fare lì, cioè dovevamo, gli italiani che venivano lì dovevano sapere che a Lazzaro Candena non c'era olio d'oliva, non c'erano i pelati, non c'era il parmigiano, e la pasta era la pasta messicana, che è una pasta Barilla fatta su Vicenza, cioè il Messico, per farlo, però la composizione non è come la nostra, perché essendo tarata sul 2000 metri si cuoce, non è, cioè è diversa, quindi bisogna accontentarsi di quello che si trova. E ho dovuto spiegare a qualcuno, io vivo senza tutte queste cose, vivo bene lo stesso, se ho bisogno, voglio togliermi la voglia di queste cose qua, vado al mare a 120 km, c'è un supermercato che ha 4 cose italiane e le prendo.
Sì. Capito.
Però facciamo fatica noi a rinunciare ad alcune cose della nostra dieta. E invece ci sono posti dove queste cose non ci sono, per cui non ci sono alternative, bisogna fare esperienza.
Comunque una realtà totalmente diversa da quella che lei mi ha descritto, che aveva conosciuto il proprio primo viaggio quando è arrivato in Argentina. Sembrano due cose, e soprattutto anche se fosse negli anni 90 e quello era negli anni...
Siamo qui, perché la ragione qual è? Siamo una, si rifà la società, no? È una società che affida alla persona che ha, di cui si fida, di cui ha, riconosce che può arrangiarsi, gli affida le responsabilità che sono anche superiori al normale, no? La differenza tra parecchie è questa. In generale è, prima è la società che fa, è la società che ti dà e tu sei assistito e ti dà uno stipendio. Dopo è una società che dice ti do e t'arrangi. Sono due maniere diverse di operare, no? Ti do e t'arrangi, ecco che deve nascere, deve esistere qualcuno che abbia capacità, doti, carattere, eccetera, per tenere in conto che queste persone non sono capaci alla fine di arrangiarsi, farebbero dei pasticci enormi, quindi vanno aiutate, vanno supportate, quindi Sandra ha fatto un grosso lavoro di sostegno, no, a questa organizzazione.
La stessa città, adesso io non mi ricordo quanti abitanti aveva la Lazzaro Cartagena.
200.000.
Un supermercato, un ospedale, l'altro problema era la sanità. Cioè, c'era un ospedale del seguro sociale, un ospedale, quello era il migliore, e poi c'era l'ospedale generale che meglio non entrare. E il resto dei commestibili si compravano al mercato della frutta, della verdura, del carne e del pesce. La prima volta che io sono andata in questo mercato, io qui non compro niente, no, invece ho dovuto comprare tutto lì e bisogna abituarsi subito. Cioè, il macellaio non ha il frigorifero, la carne è appesa. Abbiamo trovato un macellaio che gli ordinavamo il giorno prima, il giorno dopo andavamo lì, il gruppetto, no, provavamo tutta la stessa cosa. Carne con osso, carne senza osso, non importa che carne è. Quindi la carne e la frutta e la verdura hanno le problematiche che ci sono nei paesi tropicali. Bisogna lavarle, disinfettarle perché possono avere i germi della
per più di un anno non abbiamo mangiato la verdura. Insalata,
io i pomodori dovevo comprarli, venire a casa, pulirli con la spugnetta abrasiva dei piatti, e metterli a bagno in un disinfettante a base di iodio che è comunissimo.
Ma tutto, anche gli aranci, tutto.
E i pomodori per mangiarli crudi li pelavo. L'insalata noi non l'abbiamo mangiata comunque per 2 anni e mezzo che siamo rimasti lì, non abbiamo mai mangiato insalata. Tutte le cose che portavo a casa, il medico ci aveva spiegato, puliteli tutto, perché dice, basta una ditata di una persona che ha toccato, che è in testa.
Comunque, Sandra, questo era Lazzaro Cardenas, a Messico non era così, è ovvio.
Perché poi, appunto, questi 2 anni, voi siete rimasti 2 anni e mezzo.
Ho costruito questo impianto, 2 anni e
mezzo. No,
poi siamo andati a Tijuana. Poi siamo andati a Tijuana, dove ho costruito un ospedale, e qui era diverso. Tijuana eravamo...
E poi lì ci eravamo anche abituati, no,
ma poi di nuovo, quanti esperti eravamo.
No, il problema era Lazzaro, perché eravamo
una forte concentrazione di italiani, no? Gli ingegneri dell'Enel, perché ci siamo abbassi della cooperazione di Gerusalemme.
Ma c'erano anche argentini.
Qualche argentino, insomma eravamo una colonia, eravamo quasi in Argentina, no? Quindi quello è stato un po' una vera situazione, eravamo tre.
Anche chi arrivava con gli italiani non sono arrivati con i figli, no? Però
no, la famiglia no.
Bisognava comunque aiutarli a vedere che comprano cose buonissime anche in un posto dove non c'è
assolutamente. Ma non è solo, comunque poi abbiamo fatto il campo da tennis, nel campo dove abbiamo fatto la piscina, piano piano abbiamo costruito.
Cioè, avete creato proprio una realtà. E poi quindi vi siete spostati a Tijuana e lì siete rimasti fino
siamo rimasti
1 anno e mezzo anche lì. A Tijuana ho costruito un ospedale di 35.000 metri quadrati per l'Istituto del Seguro Sociale messicano, un contratto acquisito dalla FEQUINT, in 14 mesi. Di lì siamo andati a costruire una centrale a Monterrey e anche un forno di riscaldo Bramme l'impianto siderurgico. Poi da lì siamo andati a Tampico, sul Caribe, a costruire un impianto di purificazione del gas. Da Tampico siamo stati a Messico, un anno e mezzo, due anni quasi, a Città del Messico, e poi da Città del Messico siamo andati a Villahermosa, nella regione nello stato di Tabasco del Messico, dove abbiamo costruito un altro impianto, un grosso impianto di purificazione del gas, e io ho fatto la carriera messicana.
Salve. Quindi continua anche qui lo spostamento all'interno, non è facile, cioè, prendere e lasciare, magari anche quando si riesce a creare, però come diceva lei, no, questo senso anche di...
Due aspetti, uno è faticoso per me, per organizzare, in un mese o due mesi devo organizzare, chiudere un lavoro, o comunque lasciare che qualcuno lo chiudesse per aprire un altro, e lei pur con tutte le sue esperienze.
Allora, ero diventata un'esperta in trasloco.
Immagino.
Sì. Riuscivo io all'ultimo trasloco, ci siamo salutati lunedì a Città del Messico con la casa normale, ci siamo ritrovati giovedì a Villahermosa, a Ciudad Femex per la precisione, e giovedì e venerdì sera abbiamo abbracciato a casa.
Sì,
la casa nuova con tutto il trasloco già arrivato.
E quindi si riduce però l'essenziale, ciò che si porta via,
cambia. Perché alla fine la capacità di accumulo è sempre abbastanza
esatto. Cioè, sì.
Sì, io sono partita con due valigie e sono tornata con un contente, siamo tutti liberi.
E poi chiuso la decisione di ritornare, di emigrare in Friuli e invece magari non di rimanere in Messico?
La decisione viene...
È stata sofferta, è stata molto sofferta, per quello che io parlo per me, è stata molto sofferta.
È chiaro che tu parli di te, non
è stata molto sofferta perché io in Messico stavo molto bene e io sarei anche non ritornata. Però in Italia c'erano i miei genitori, la mia mamma che ci sono ancora, la mia mamma che non stava bene, cioè ci sono stati tutta una serie di motivazioni familiari che alla fine hanno fatto propendere per il torniamo. Poi suo figlio non era più in Messico, era in Belgio, l'altro figlio, gli altri figli erano qui, quindi alla fine eravamo noi da soli là, quindi
per me io ero convinto di poter dire basta, insomma, no? Sono nato nei 40, quindi ho detto probabilmente ce la faccio a fare pensionato, no? Ero stanco, ero molto provato, l'ultimo lavoro mi aveva veramente esigito tanto.
Anche l'ambiente fisico in cui ci trovavamo sono...
È fermoso, dicono i messicani.
La penisola dello Yucatán, stato di Tabasco, nel mezzo dei pantani di Tentla.
Sì, molto
cioè,
caldo.
Poi quindi molto caldo, molto umido.
Fisicamente
veramente era frustrante come...
Molto esigito anche come lavoro e quindi dico finiamo il periodo e chiuso, no? Poi avevamo interesse, insomma, la condivido sempre, di stare un po' più dietro ai figli che erano rimasti qui, no? A dire come decollavano anche loro, no? E quindi siamo qua, cioè, noi siamo qui, io ho continuato a fare sempre delle cosette, ma direttamente, personalmente non rimpiango aver mollato, perché so che mi avrebbe esigito troppo quel tipo di impegno per il quale ormai ero riconosciuto, no? Cioè, uno finisce per avere un vestito e ci si abitua a quel vestito e si abitua soprattutto chi intravede nella persona l'opportunità di continuare certa attività, no? Quindi io ho detto basta, non ce la faccio più. Quindi non ho rimpianti per aver lasciato Certo, abbiamo vissuto in una sfera di cristallo, cioè nonostante io perché lavoravo con bene ed ero soddisfatto, certamente come ha anticipato Sandra, i collegamenti, la Rai International, le varie le notizie arrivavano, le avevamo tutte, tutti i giorni potevamo, però uno non viveva in Italia e non ci siamo resi conto di come, di quanto abbiamo perso e di quello che è successo nella trasformazione della società che è andata lentamente
degradando,
a perdere i valori che noi avevamo nel 97, 95, 96, insomma eravamo a Milano e eravamo contenti, eravamo felici e contenti.
Sono tornata a Milano, quando sono tornata ho trovato una città che non riconosco.
Poi il trauma è sostanzialmente è la società, ossia la perdita di responsabilità, di valori, e soprattutto cosa è costato, almeno a me, perché va detto, credo che vada detto così, ossia, vivi in un paese in cui tutti, soprattutto anche i più umili, no? Intanto è un paese felice, un paese dove anche il più povero sorride, non si fa mai prendere dal panico. Ed è un paese, e vivi in quel paese, ci sei dentro, leggi i giornali, segui la politica, finisci per occuparti di tutta la loro storia, no? E scopri che è un paese che, Dio mio, crede nel futuro. I giovani, io ho assunto laureati, ho assunto ingegneri, ho assunto la gente che ho assunto io, che ho fatto lavorare con me, pensava solo a come fare a diventare grande.
Sono diventati grandi di quelli che hanno lavorato con
me. A mettere al mondo figli, eccetera, no? Torniamo qui, Dio mio, questo è un fracasso incredibile.
È il punto dolentissimo.
E no, è il punto più dolente, ma è questo che è la realtà. Cioè, ecco quello che dice Sandra, la prova del 9 è stata questa qui, cioè cercare di tornare a vivere in un posto in cui non c'è più nessuno che si crede nel futuro. I giovani hanno paura, non ci riescono, i vecchi o le persone della mia età, molti si sono accontentati che vanno tutto in mona, insomma, questo è grave. Ecco, lei dice io mi ritorno via domani, e lei andrebbe via domani.
Sì,
io no.
Se mai lo dicessero, io se ci fosse l'opportunità di andare via domani mattina.
Io no.
Cioè la qualità di vita che c'era negli anni 90, ma qualità di vita non intesa solo nelle cose materiali, ma anche in quelle cose intangibili che sono le speranze, sono i progetti, e quelle erano anche qualità di vita, perché io avevo colleghi di lavoro giovani che venivano a lavorare che comunque avevano delle prospettive. Io non le vedo più da nessuna parte, non ci sono. Cioè, mia cugina è diventata insegnante di ruolo a 41 anni dopo aver fatto per 15 anni la precaria. Non è decoroso. Sarebbe meglio dire, ti faccio un contratto all'anno, ma non mantenere una persona così, come se fosse uno stato così di limbo.
No, questo è un elemento veramente, ma che è emerso più volte anche in altre persone che ho avuto l'opportunità, hanno vissuto questa esperienza di ritorno, che sono scontrate poi con un mondo totalmente diverso da quello che...
Io dico, arrivo qua, tutti scontenti, tutti che si lamentano, tutti addosso alla sanità, tutti addosso a qualcosa, ma io venivo da un paese dove facevamo la colletta per le ragazze che ci aiutavano in casa e dovevano far corriere perché non avevano assistenza. E l'assistenza non era prevista, cioè era prevista solo persone che lavoravano tutte regolarmente, per chi lavora in casa così non era previsto, per cui bisogna fare una colletta per aiutarle ad andare a corriere. Sì, rimanevano in ospedale le ore minime per partorire, essere sicuri di non aver qualcosa, prima andavano a casa con bambini.
Cosa ci offriamo a questo?
Sì, cosa le offriamo? Un
bicchiere d'acqua, signora.
Un caffè,
ma quello va benissimo, quello che avete.
Ma c'è, per questo
acqua, va. E allora, appunto, che mi stavate segnalando questo rapporto anche con le persone, no? Del luogo, nel senso che anche nel suo ruolo, lei... Allora, lavorava con altri ingegneri italiani che venivano della Siena, erano soprattutto persone...
Eravamo pochi, ossia, in sede principale a Messico erano... Ma non solo italiani, argentini, italiani, peruani, cileni, colombiani, eravamo veramente una mistura di professionali o professionisti di Latina America con gli italiani, tra cui ero io. Poi nel cantiere, poi ho diversi cantieri, ho fatto cantieri, l'ultimo, credo che proprio l'ultimo lavoro di italiani che avevo. No, non c'era nessuno.
E quindi lavoravate direttamente con le persone del posto, sì, cioè queste grosse...
No, ho diretto cantieri fino a 2000 persone, quindi...
Sì.
Fino a 200 impiegati, di cui l'ultimo eravamo 200 impiegati, ero io, italiano, l'unico. Poi erano latinoamericani e messicani.
L'ultimo posto era questo paese che era... erano 3.000 persone che vivevano nel mezzo di questo pantano
Gli abitanti di
3.000, sì, la scena stava 3.000 persone,
sì,
no?
Gli abitanti
vicino attaccato all'impianto petrolchimico. E noi per andare a fare la spesa, io avevo organizzato una volta alla settimana, facevamo i 60 km che ci separavano da Villahermosa e con le altre signore argentine, messicane che erano lì con le famiglie, ci organizzavamo e andavo a fare la spesa al supermercato a Villahermosa, perché lì non si trovavano certe cose, lì potevamo prendere il pesce.
Vabbè, era anche il giorno di ricreazione.
Era anche il giorno di ricreazione, anche perché lì era un paese e non c'era niente, non c'era neanche un bar per dire, neanche un negozio. Non c'era niente, per intrattenerci ci riunivamo in casa, e qualcuno si riuniva anche a pregare il rosario.
Quindi se vi trovavate per stare...
Ci trovavamo, abbiamo detto, cerchiamo di trovare qualcosa per... Quindi abbiamo cominciato a fare varie manualità che si fanno, la lotteria prima di Natale, prima di Pasqua, però il viaggio... perché per andare a Villahermosa c'era metà strada che non era precisamente bella e bisognava farlo solo di giorno.
Vabbè, quindi Villahermosa era una bella città.
Villahermosa sì, ma era 60 km.
Sì, non era da prendere di...
Sì, non è che la mattina dice vado a Villahermosa, torno per sì, tornavo per pranzo, però...
Buongiorno, grazie. Grazie. Anche
grazie. Ah, sì, grazie, sì, devo fare io, no?
Sono io che vengo a rubarvi del tempo.
No,
comunque è interessante, se c'è qualcuno che fa, se si interessa a che cosa succede agli emigranti di ritorno.